al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Today, the celebration of the Synod concludes with the signing of the exhortation.
Oggi, con la firma dell'esortazione Africae Munus, si conclude la celebrazione dell'evento sinodale. Il Sinodo ha dato un impulso alla Chiesa Cattolica in Africa, che ha pregato, riflettuto e discusso sul tema della riconciliazione, della giustizia e della pace. Questo processo è stato segnato da una speciale vicinanza tra il successore di Pietro e le chiese particolari in Africa.
The successor of Peter and the particular churches in Africa.
Adesso ho la gioia di ritornare in Africa e più precisamente nel Benin per consegnare questo documento finale dei lavori in cui vengono riprese le riflessioni dei padri sinodali per presentarne una visione sintetica come parte di un'ampia visione pastorale. Una chiesa riconciliata al suo interno e tra i suoi membri potrà diventare segno profetico di riconciliazione a livello della società, di ciascun paese e dell'intero continente.
Chaque pays et du continent tout entier. Africa, terra di un nuovo Pentecoste.
Africa, terra di una nuova Pentecoste, abbi fiducia in Dio. Animata dallo Spirito di Gesù Cristo risorto, diventa la grande famiglia di Dio, generosa con tutti i tuoi figli e figlie, operatori di riconciliazione, di pace e di giustizia. Africa, buona novella per la Chiesa, diventalo per il mondo intero.
Boa nova para a Igreja, torna disto mesmo para o mundo inteiro. Obrigado.
Eba, 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 eba.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Giuseppe Moriello in console, Andrea De Angelis in regia. Io sono Fabio Colagrande. Le parole che avete appena ascoltato le ha pronunciate Benedetto XVI oggi a Ouidah, nella Repubblica del Benin, poco prima di firmare l'esortazione apostolica che segue il secondo sinodo per l'Africa dell'ottobre 2009. La pace è uno dei beni più preziosi, ha detto ancora il Papa. Per raggiungerla bisogna avere il coraggio della riconciliazione che viene dal perdono, dalla volontà di ricominciare la vita comunitaria, da una visione solidale del futuro, dalla perseveranza per superare le difficoltà. Da questa opzione di base derivano innumerevoli iniziative miranti a promuovere la giustizia in Africa e il bene di tutti gli abitanti del continente, soprattutto dei più bisognosi che hanno bisogno di lavoro, di scuole, di ospedali. Il Papa è dunque da ieri in questo stato dell'Africa occidentale per il suo 22esimo viaggio apostolico internazionale, il suo secondo in Africa, che coincide con il 150esimo dell'inizio della evangelizzazione in Benin. Un viaggio che ha come scopo principale proprio la firma e la pubblicazione di questo documento. L'esortazione apostolica post-sinodale Africae Munus, l'impegno dell'Africa, è il documento redatto dal Papa sulla base delle 57 proposizioni finali del secondo sinodo speciale per l'Africa svoltosi nell'ottobre 2009 è dedicato al tema proprio della riconciliazione, della giustizia e della pace. Nel testo, che come abbiamo detto è stato firmato questa mattina da Benedetto XVI, il Papa affida all'intercessione della Beata Vergine Maria il cammino dell'evangelizzazione del continente perché ciascuno diventi sempre più apostolo della riconciliazione, della giustizia e della pace e perché la Chiesa in Africa possa essere uno dei polmoni spirituali dell'umanità. Quella odierna, la seconda e penultima giornata del Papa in Benin, è sicuramente la più intensa. Accompagnato da una folla che lo salutava lungo tutto il tragitto, Benedetto XVI questa mattina ha percorso in automobile i 43 chilometri che separano la capitale economica del Benin, Cotonou, dove è raggiunto ieri mattina in aereo da Roma, fino a Ouidah, sede del seminario interdiocesano del Benin e centro propulsore della Chiesa Cattolica nel paese. Questa mattina a Cotonou il Papa aveva incontrato nel palazzo presidenziale i membri del governo, i rappresentanti delle istituzioni repubblicane, il corpo diplomatico e i rappresentanti delle diverse religioni del Benin. E aveva poi compiuto una visita di cortesia al presidente della Repubblica, Thomas Yayi Boni. Poi, spostatosi a Ouidah, Benedetto XVI ha visitato la tomba del suo amico e grande vescovo africano, il cardinal Bernardin Gantin, presso il seminario di San Gall, il più antico di tutta l'Africa, e poi ha incontrato sacerdoti, seminaristi, religiosi e fedeli laici. Il seminario di San Gall, il più antico di tutta l'Africa occidentale. E poi, come detto, nella Basilica di Ouidah, questa mattina ha firmato l'esortazione apostolica post-sinodale. Ma noi cerchiamo di riassumere alcuni degli avvenimenti di questa intensissima giornata del Papa in Africa, collegandoci proprio con Cotonou, dove si trova uno dei nostri inviati, Massimiliano Menichetti, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Massimiliano.
Beh, buon pomeriggio Fabio, buon pomeriggio anche da tutti noi qui a Cotonou in questa giornata intensissima, come peraltro hai tratteggiato egregiamente sottolineando ogni singolo passaggio che il Papa ha compiuto. Un cordiale saluto anche a voi.
Abbiamo cercato un po' di riassumere le tantissime cose che sono avvenute questa mattina, e poi lo diremo, ancora ci sono degli avvenimenti che aspettano Benedetto XVI per questa giornata, ma io partirei proprio dall'ultimo, da quello che è successo nella Basilica di Ouidah proprio nella seconda parte della mattina, con questa firma dell'esortazione post-sinodale, Massimiliano, che è proprio uno degli eventi centrali di questo viaggio.
Sì, sì, senza dubbio. Giusto a rigor di cronaca ne aggiungiamo un altro, perché in questa visita si colloca anche nel 40° anniversario dei rapporti bilaterali Benin-Santa Sede, quindi per aggiungere un altro dettaglio, un'altra coincidenza in realtà che arricchisce questa visita del Papa. Sì, ci fermiamo, sono d'accordo nella centralità di questa firma, e come anche tu mettevi in evidenza prima, c'è questa grande consegna che viene data a tutta l'Africa. Perché lo ricordiamo, l'esortazione post-sinodale è stata firmata nella Basilica di Ouidah, però è indirizzata a tutti i vescovi dell'Africa e non soltanto poi ai vescovi, perché se andiamo a vedere poi il documento, da oggi se ne può parlare, è rotto l'embargo, proprio per utilizzare un nostro termine che blocca sempre la possibilità di parlare dei documenti fino a quando non c'è il via libera, la firma libera, diciamo, questa possibilità. È un documento centrale rivolto, che contiene all'interno grandi sfide. La prima, innanzitutto, se vogliamo riassumere al massimo grado, è quella del, perché tu hai detto benissimo nella descrizione, nel ribadire questa concretezza estrema dell'agire dell'uomo, no? E quindi tu ribadivi una conformazione a Cristo, che poi si traduce, perché poi questo è il passaggio fondamentale, che si traduce in quella che può essere la giustizia, la pace, la riconciliazione, il bene comune, la solidarietà verso l'altro, il riconoscimento dell'altro. Questo è possibile nell'esortazione, e il Papa ha detto anche questo oggi, questo è possibile in sostanza se c'è una conversione del cuore, cioè se c'è una conversione del cuore a Cristo e quindi un'identificazione piena, a quel punto è possibile ridisegnare tutto. Questo è un po' il centro che poi muove l'esortazione post-sinodale, e lo muove in maniera universale. Un grande slancio poi, perché adesso non so se vogliamo parlare di ciò che ha detto il Papa o se vogliamo un po' entrare nell'esortazione. Dimmi tu, Fabio.
Guarda, io partirei, se tu sei d'accordo, con qualche elemento dell'esortazione, perché in questa mattinata, come immagini, come dicevi giustamente, si è rotto l'embargo, quindi già le agenzie di stampa, i siti internet stanno dando alcuni elementi di questa esortazione. Ovviamente si tratta di un testo molto corposo, quindi non ti chiedo di sintetizzarla tutta, però ecco qualcosa che in particolare ti ha colpito di questo testo.
Ma senza dubbio, diciamo, possiamo inquadrare per gli ascoltatori di che cosa stiamo parlando. Innanzitutto parliamo di un documento che è composto, è diviso in due parti, una prima parte e una seconda parte, e abbiamo nella prima parte quelle che vengono definite le strutture portanti della missione ecclesiale in Africa, e una seconda parte invece sono i campi di apostolato della Chiesa. È chiaro che tutti i soggetti, per essere molto sintetici, sono coinvolti, cioè il Papa si rivolge alle famiglie e si rivolge alle famiglie come punto centrale. L'ha fatto anche oggi nel discorso, ribadendo che la famiglia va comunque tutelata, lo scrive nell'esortazione post-sinodale, così come devono essere tutelati le categorie, le fasce, diciamo, più deboli, no? Le donne, i bambini, la vita soprattutto, sempre dal suo inizio al suo termine naturale. Poi ovviamente nella seconda parte a chi parla, chi sono i soggetti interessati a questa esortazione? tutti, quindi i vescovi, i sacerdoti, i seminaristi, i laici, i diaconi, ma figura una parte importante anche per quanto riguarda appunto i laici, che vengono chiamati in prima persona ad impegnarsi attivamente sia nella formazione sia nel testimoniare appunto questo slancio missionario, e quindi però anche a costruire una società diversa, che come dicevamo prima è possibile partendo dal presupposto che ci sia una vera conversione del cuore. Interessante, molto interessante, che l'esortazione entra in un dettaglio concreto e va a suggerire, diciamo, delle concretezze per poter realizzare quello che è il grande disegno di apertura dell'uomo nei confronti di Cristo, e lo fa suggerendo proprio, ad esempio, un aspetto che mi colpiva era l'indicazione di celebrare un congresso eucaristico continentale, perché l'Eucaristia stabilisce una nuova fraternità che supera lingue, culture, etnie, tribalismo, razzismo ed etnocentrismo, così come chiedere alle chiese particolari africane di suggerire nuovi candidati alla canonizzazione, perché lo ricordiamo, i santi sono fautori esemplari della giustizia ed apostoli della pace. Cioè sono concretezze molto forti, come ogni anno invitare i paesi africani sono incoraggiati a celebrare un giorno o una settimana di riconciliazione, particolarmente durante l'avvento alla Quaresima. Cioè il Papa traccia in questa esortazione delle linee concrete da poter seguire, come l'appuntamento centrale anche del SECAM, che è il simposio delle conferenze episcopali d'Africa e del Madagascar, e lui chiede, no, il sostegno da parte dei vescovi a questa realtà, che è una struttura, diciamo, di solidarietà e di comunione ecclesiale a livello continentale. Quindi il documento entra con una concretezza molto forte, un po' diciamo ha un criterio di grande novità che si rispecchia in questa concretezza, in questo dare delle linee da poter seguire, e quindi è un'esortazione, è chiaro, queste sono le prime battute, sono i primi sguardi su un documento che sicuramente propone degli slanci anche e degli incoraggiamenti operativi molto molto ampi.
Per quanto riguarda invece la giornata odierna, Massimiliano, sicuramente oltre al discorso che il Papa ha pronunciato poco prima di firmare l'esortazione post-sinodale, c'è da dire qualcosa sul discorso che sempre a Ouidà il Pontefice ha rivolto ai sacerdoti, ai seminaristi e ai laici, e poi faremo un passo indietro, torneremo a Cotonou, perché questa mattina c'è stato un altro discorso bellissimo, invece di taglio, diciamo, forse più laico, perché ha rivolto anche ai rappresentanti delle istituzioni e ai rappresentanti delle religioni, quindi laico fino a un certo punto. Partiamo insomma da quello che il Papa sempre questa mattina ha detto invece ai sacerdoti, ai seminaristi, ai laici. Era un discorso di taglio ecclesiale questo?
Sì, senza dubbio, perché lì lui è andato, dobbiamo ricordare anche due passaggi, noi in questo percorso ritroso non possiamo dimenticare la visita anche alla tomba del cardinale Gantin, no? Che ricordiamo essere una figura estremamente cara a questo paese, perché il cardinale ha fatto sì che il Benin potesse crescere molto a livello spirituale e anche come paese a livello internazionale, quindi poter essere un paese, diventare man mano un paese conosciuto in tutto il mondo. Questa è un'opera molto grande che ha messo in atto il cardinale Gantin, che era amico anche dell'allora cardinale Ratzinger. Sono stati creati cardinali insieme, c'è stato un sodalizio operativo molto forte sotto Giovanni Paolo II. Quindi la visita al seminario di St. Gall è stata una visita molto molto importante, anche perché, come tu ricordavi, il seminario di St. Gall è il più antico seminario dell'Africa occidentale, costruito nel 1914, e da lì è partita tutta la formazione e l'evangelizzazione dell'Africa occidentale. Quindi non è soltanto il più antico, ma è stato, se vuoi, una fucina estremamente rilevante per quanto riguarda la Chiesa, non soltanto del Benin e dell'Africa. E quindi tutto il discorso del Papa in questa sede è stato orientato a ridare forza, a ridare slancio e a confermare nella fede tutti gli astanti, perché noi siamo, anche quando siamo andati a visitare questo bellissimo luogo, peraltro, perché è un seminario completamente ristrutturato, stato, quindi è anche un bellissimo luogo, l'aspettativa che c'era è stata ampiamente ripagata, perché il Papa ha comunque portato la concretezza della vita cristiana, l'ha portata in un luogo dove la vita cristiana si è poi in realtà fatta modello di espansione all'interno di tutta l'Africa, quindi in quella sede in modo particolare è stata realmente una grande festa della fede.
E come ricordavi, uno dei momenti centrali delle ore trascorse dal Papa a Ouidà è proprio la visita alla tomba del Cardinal Gantin. E ricordiamo che nella conferenza stampa in aereo ieri Benedetto XVI ha detto che era proprio un suo desiderio personale quello di venire a pregare sulla tomba di questo suo caro amico e collega, tra virgolette potremmo dire.
Sì, sì, un aspetto bellissimo di questo viaggio è che è un viaggio molto sentito dal Papa, perché non perde occasione di ribadire né nei colloqui, diciamo, più personali né e anche nei documenti che lui man mano sta donando a tutto il popolo del Benin, non perde occasione di ribadire due aspetti. Uno lo hai detto tu, cioè che è quello del desiderio di voler venire a salutare un amico, le spoglie mortali ormai deposte nella tomba, però voler rendere omaggio ad un amico, questo grande desiderio. Quindi lui ha ribadito anche questo aspetto affettivo della visita, no? Quindi nelle diverse ricorrenze ha inserito quello che proprio lui stesso ha definito un carattere affettivo. Ed è il primo punto. Il secondo punto è il grande desiderio di consegnare personalmente questa esortazione, tanto che ha ribadito come lui stesso andò a Yaoundé per consegnare l'Instrumentum Laboris, quindi già tutti i passaggi seguiti da lui già diverso tempo fa, e aveva di nuovo sottolineato il desiderio personale di voler venire in Africa per poter consegnare alla Chiesa beninese, alla Conferenza Episcopale Beninese e alla Chiesa di tutta l'Africa, voler consegnare questo strumento. Quindi c'è questo strumento che ormai chiude, è giusto anche definire questo aspetto, che ormai chiude i lavori del grande sinodo che si è tenuto sull'Africa nel 2009. Questo è anche lo ha detto il Papa. Quindi però ci sono questi due aspetti molto forti che sono legati anche al suo desiderio proprio di pastore da una parte, quindi di consegnare uno strumento forte, però anche di venire a confermare nella fede tutto il popolo africano, e dall'altra parte sempre quest'altro aspetto più, diciamo, legato ad una sensibilità, che è quello di venire a rendere omaggio ad un caro amico.
Siamo collegati con Cotonou, Benin, dove si trova il nostro inviato Massimiliano Menichetti, che con gli altri inviati della Radio Vaticana sta seguendo questo 22esimo viaggio apostolico internazionale del Papa. Massimiliano, noi dalle immagini che ci arrivano dal centro televisivo Vaticano abbiamo visto la tipica gioia africana, il modo affettuoso, le folle che stanno salutando il Papa in queste giornate. Sono immagini che corrispondono a quelle di un paese che voi conoscete ormai da qualche giorno, che davvero aspettava con gioia il Papa e lo sta davvero abbracciando in queste ore.
Ma guarda, ti dico, il tipo di accoglienza che ha ricevuto il Papa ha riempito gli occhi di molti, e anche di molti giornalisti che in questi giorni insieme a noi hanno girato un po' per le città di Cotonou e Ouidà. Perché prima dell'arrivo del Papa comunque c'era una preparazione non visibile. Abbiamo ricordato già in alcuni collegamenti il fatto che comunque il paese è un paese povero, e quindi non c'era una preparazione di una cartellonistica, bandiere, striscioni in tanti luoghi. Erano fondamentalmente concentrati queste realtà nei luoghi che poi avrebbe visitato il Papa, che poi ha visitato il Papa. Quindi apparentemente ci si chiedeva, no? Molti si chiedevano, magari quelli che conoscevano meno la realtà del paese, si chiedevano come sarà questa accoglienza, no? In realtà loro hanno avuto, ma anche alcuni di noi hanno avuto questa gioia immensa nel vedere questa partecipazione popolare corale. Di fatto era annunciata, perché anche nei nostri contatti, nelle nostre interviste, rilevavamo una grandissima partecipazione anche di chi non è cattolico, che lo ribadiamo, è il 17% della popolazione su 7 milioni di abitanti, perché viene un grande uomo, viene definito così, un grande uomo, un grande saggio che porta la pace. Quindi c'era questo grande desiderio. Poi considera che circa 60.000 persone, secondo la stampa locale, sono venute qui in Benin per poter vedere il Papa, perché che è un evento di tutta l'Africa, non è soltanto un evento beninese, ma gli stessi beninesi ovviamente si sono raccolti e abbracciati intorno al Papa. Anche ieri sera, ricordiamo, si è tenuto il concerto organizzato anche dalla Radio Vaticana insieme alla conferenza episcopale, proprio per preparare con la musica, con le note, questo viaggio e per sintonizzare un po', come dicevano ieri i cantanti, le orecchie su quello che poi avrebbe detto il Papa. A questo concerto ha di fatto partecipato una grandissima quantità di persone, che è quindi segno anche di una partecipazione corale in tutti gli eventi, cioè dagli eventi, diciamo, più di intrattenimento, più di aggregazione. In realtà qui viene definito quel tipo di concerto e questa modalità, diciamo, di poter parlare con la musica di una cosa grande, un attorno al fuoco, cioè una dimensione familiare, cioè stare comunque insieme, cantare, raccontare la realtà per poi proiettarci in una dimensione diversa. Quindi il concerto è anche vissuto così, che è una dimensione un po' diversa da una dimensione occidentale. Un dettaglio te lo voglio raccontare, perché fino adesso non sono mai riuscito a dirlo, che è una curiosità. Il primo regalo che è arrivato al Papa, mi raccontava la mia collega tedesca Gudrun Seiler, che ha avuto opportunità, modo di andare in nunziatura e parlare, ha chiesto, no, qual è stato il primo regalo che è stato portato al Papa, e le è stato risposto un capretto. Cioè, è stato un capretto, che, per farti capire la semplicità anche, ma anche la generosità di un popolo. Parliamo di un popolo povero, portare un capretto significa portare in larga misura una dote, diciamo, in dono, non un regalo secondario. Ovviamente qui questo regalo ha messo un po' in subbuglio l'annunziatura, e ha telefonato l'annunziatura per avere informazioni in Vaticano per come destinare questo capretto. Ora, noi non sappiamo la sorte di questo capretto, ma ti fa capire in realtà la grande generosità di questo popolo, questa nota di colore.
Un dono simbolico, poi, sicuramente, esatto. No? Perché appartiene alla tradizione locale. E cerchiamo di riassumere velocemente, lo faccio io per poi lasciarti la parola invece sugli avvenimenti che seguiranno oggi nel pomeriggio e nella serata. Ricordiamo, questa mattina, l'abbiamo detto brevemente, anche se meriterebbe più spazio, il Papa, che era ancora a Cotonou, ha incontrato i membri del governo, gli esponenti delle istituzioni, dello Stato, il corpo diplomatico, i rappresentanti delle principali religioni, ha lanciato un appello a tutti i responsabili politici ed economici dei paesi africani e del resto del mondo: non private i vostri popoli della speranza. E poi ha detto parole molto forti sul dialogo interreligioso. Nessuna religione, nessuna cultura può giustificare l'appello ricorso all'intolleranza e alla violenza. Poi abbiamo detto gli avvenimenti a Ouidà, che Massimiliano Menichetti ci ha descritto poco fa, e questa sera, Massimiliano, invece, ricordiamo, la giornata di Benedetto XVI è ancora intensissima, perché ci sono ancora 3 appuntamenti. Poi domani, giornata conclusiva con la Santa Messa e la consegna dell'esortazione apostolica postsinodale ai Vescovi dell'Africa nello stadio di Cotonou. Ma dicevamo, questo pomeriggio mi soffermerei, prima ancora che sull'incontro con i Vescovi che ci sarà in serata, sui 2 avvenimenti della prima parte del pomeriggio: la visita al foyer Pace e Gioia delle Missionarie della Carità e soprattutto l'incontro con i bambini nella parrocchia di Santa Rita a Cotonou, che penso abbia anche questo un grandissimo valore simbolico, perché il Papa che incontra i bambini dell'Africa, che sono molto spesso anche l'immagine più drammatica, no? Come coloro che ricevono concretamente sulla pelle la violenza e le ingiustizie che a volte ci sono in questo continente.
Sì, la casa delle Missionarie della Carità e la parrocchia di Santa Rita di fatto fanno parte dello stesso comprensorio, quindi è un doppio appuntamento, diciamo, ad un passo l'uno però dall'altro. Se noi abbiamo visitato tutti questi luoghi, chiaramente, e abbiamo visto anche dentro quali sono le realtà dentro questa casa e dentro questa parrocchia. Allora sì, come hai detto giustamente tu, quindi il Papa ora si sposta da Ouidà per ritornare poi a Cotonou, perché saranno questi 2 luoghi, sono a Cotonou, cioè sia chiaramente la casa delle Missionarie della Carità, chiaramente la parrocchia di Santa Rita, e anche l'Annunziatura, dove poi terrà e si incontrerà con i Vescovi. Con i bambini, certo, e sarà un momento molto importante, perché l'aspettativa è questa, cioè l'aspettativa è cosa il Papa dirà a questi piccoli. Non escludiamo però che il Papa possa stupirci con, in realtà, un approccio molto diverso e possa portare ai bambini una chiave di lettura della propria esistenza molto alta e anche molto concreta, quindi la vicinanza con Gesù, che è probabilmente il canale migliore attraverso il quale si riesce ad arrivare al cuore di un bambino. L'appuntamento, questo appuntamento con i bambini è molto aspettato. Chiaramente il Papa, un po' anche come dicevi tu, visiterà la casa delle missioni della carità. Lì noi siamo stati e è stupendo e stupefacente il lavoro che fanno, che ogni giorno intraprendono, perché loro aiutano tutti coloro che si trovano in situazioni di povertà e ospitano i bambini orfani. In un collegamento scorso abbiamo anche ricordato che con dei colleghi abbiamo portato lì, proprio con Gudrun Seiler, abbiamo portato due bambini piccolissimi che avevamo trovato vicino ad una donna, non si capiva inizialmente se fosse o meno la madre, sembrava che fossero stati abbandonati in un mercato, bambini piccolissimi, intendo dire di circa un mese, erano proprio appena nati. E in realtà poi si è scoperto che avevano uno stato di malnutrizione estremamente avanzato e le suore le hanno prese in carico cercando di aiutare la madre. Chiaramente ci hanno spiegato che quella è una situazione una su tante e quindi che nel dover gestire l'emergenza quella non era proprio un'emergenza, anche se a noi poteva apparire così, però chiaramente si sono fatte carico di questo. Sono delle persone instancabili che in maniera instancabile, proprio per quel processo che anche descrive il Papa di conformazione a Cristo, mettono in atto delle opere concrete di carità, non mera solidarietà, nei confronti di chi più bisognoso, di chi svantaggiato. E quindi, anche per chiudere la storia di questi due bambini, sono stati aiutati, sono stati dati in consegna a loro, e ci hanno rassicurato, nel senso che avrebbero poi aiutato la madre a poter allattare naturalmente questi due piccoli. Però per dire un esempio concreto, visto da noi con i nostri occhi, di quanto innanzitutto ci sia bisogno di un aiuto e di quanti si stiano spendendo per chi è più bisognoso, e questi che lo fanno sono cattolici, che quindi sottolinea un po' e dà carnalità al discorso anche del Papa, dà concretezza, immediatezza, si vede realizzato anche ciò che lui sta dicendo, si vede già realizzato nell'operazione di chi dispone il proprio cuore verso Gesù.
Massimiliano Menichetti, ti ringraziamo moltissimo per questo ampio reportage di questa intensissima giornata di Benedetto XVI in Benin, la seconda e la penultima giornata che continua nelle prossime ore. Ancora buon proseguimento di lavoro a te e a tutto lo staff della Radio Vaticana in Africa.
Grazie, grazie mille. Un saluto da me e anche da Gustavo Messina, che ha curato la regia qui dallo studio di Cotonou dal Benin.
E noi torniamo qui alla Regia 9, Città del Vaticano, per chiudere. Abbiamo la possibilità, proprio nella parte finale di questa trasmissione, visto che oggi è stata la giornata in cui Benedetto XVI ha firmato l'esortazione apostolica post sinodale Africae Munus, l'impegno dell'Africa, esortazione che domani verrà consegnata ai vescovi di tutto il continente, di ascoltare l'intervista che il nostro inviato Massimiliano Menichetti ha effettuato con l'arcivescovo Nicola Eterovic, il segretario generale del Sinodo, che proprio oggi ha salutato Benedetto XVI a Ouidà poco prima della firma. Sentiamo come Sua Eccellenza Monsignore Eterovic ha tratteggiato l'importanza di questo documento ai suoi microfoni. Ascoltiamo.
Si invita tutta la Chiesa a vivere la realtà della riconciliazione con Dio e con il prossimo per essere strumento di pace, operatore di giustizia nella società in cui Dio l'ha chiamato a vivere ed operare. E il Santo Padre con questo documento dà alla Chiesa in Africa indicazioni concrete e pastorali per l'attività pastorale nei prossimi decenni, sottolineando la priorità della Missio ad gentes, l'annuncio del Vangelo alle persone che ancora non conoscono Gesù Cristo. Invita anche i vescovi e tutti gli agenti della Chiesa a dinamizzare l'evangelizzazione attuale, soprattutto alla luce della riconciliazione, della giustizia e della pace.
Si parla anche di una grande spinta, i laici in prima linea per quanto riguarda questa nuova evangelizzazione.
I laici ben formati, alla luce del Vangelo e della dottrina della sociale della Chiesa, sono invitati a portare la luce del Vangelo, diventare sale della terra nelle loro famiglie, negli ambienti dove vivono e lavorano, incluso anche nel campo della cultura, dell'economia, della società e anche della politica. È un campo proprio dei laici che il documento mette in risalto e invita tutti a non aver paura, dare testimonianza pubblica di essere cristiani, perché uno dei messaggi portanti del documento, come era del Sinodo, è la certezza che Gesù Cristo libera l'Africa da tutte le paure ancestrali, dai spiriti cattivi, dalle pratiche della magia, della stregoneria. Gesù Cristo risorto, che ha vinto il peccato e la morte, può liberare l'Africa da ogni forza che la paralizza. Infatti, l'invito del Papa Benedetto XVI, Africa, alzati e cammina, è l'idea guida anche dell'esortazione che offre la luce del Vangelo, la forza dello Spirito Santo per realizzare tale progetto esigente, ma possibile grazie alla Divina Provvidenza.
Possiamo dire in estrema sintesi che questa esortazione è un grande invito alla conversione affinché siano spezzate tutte le catene che tengono sotto scacco le realtà sociali dell'Africa?
Appello alla riconciliazione vada per tutta la Chiesa, per tutto il mondo. Il Santo Padre si rivolge in modo particolare all'Africa, purtroppo dove ci sono anche situazioni di violenza, di guerre, tanti problemi, tante sfide. Il messaggio del Vangelo è proprio il lievito che deve capovolgere questa situazione. La Chiesa deve annunciare quello che già vive, la riconciliazione nel suo seno. La Chiesa, famiglia di Dio, che pellegrina in Africa, deve dare esempio di questa riconciliazione e dunque di una fratellanza cristiana che supera ogni barriera, ogni divisione di lingua, di culture, di etnie, di stati, e per impegnarsi tutti insieme anche nella costruzione della pace, nella giustizia, che sono temi molto attuali per il mondo intero, in modo particolare per l'Africa.
E avete sentito come l'arcivescovo Eterovic, il segretario generale del Sinodo dei Vescovi, al microfono del nostro inviato in Benin Massimiliano Menichetti, ha riassunto i contenuti dell'esortazione apostolica post-sinodale che il Papa ha firmato oggi a Ouidà in Benin, esortazione che fa seguito al Sinodo dei Vescovi del 2009. E lo scopo proprio del viaggio che il Papa sta compiendo in Africa in queste ore è la consegna di questa esortazione che oggi ha firmato a Ouidà, domani a Cotonou nella Santa Messa Domenicale la consegnerà idealmente a tutti i vescovi del continente africano. Noi a questo punto ci fermiamo qui, vi ricordo tra circa 7 minuti l'appuntamento con il radiogiornale delle ore 14, dove troverete un'ampia sintesi di questa giornata del Papa in Africa. Io ringrazio Giuseppe Moriello in console, Andrea De Angelis in regia, ringrazio anche il nostro staff tecnico in Benin, in particolare Gustavo Messina e Massimiliano Menichetti, nostro inviato, uno degli inviati della Radio Vaticana, quello di lingua italiana in Africa, per questo viaggio. A tutti voi ancora buon pomeriggio e buon ascolto da Fabio Colagrande.